Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazareth dove era stato allevato ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aperto lo trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi».
La parola è al centro. Ogni domenica, la parola che il Signore ci ha consegnato, ci ha donato, è al centro della nostra vita. Alzare il libro al cielo, mostrarlo solennemente, lasciarci benedire dalla parola, va oltre il segno e chiede a ciascuno di noi di fare attenzione a quello che il Signore dice. Neppure una virgola andrà perduta di quello che è stato scritto, neppure uno iota andrà sciupato di quello che è stato detto. Ma perché? Sia nella prima lettura avete sentito questa liturgia raccontata dal libro di Esdra, dove il solo fatto che il sacerdote avesse messo al centro la parola, la legge, creava un'emozione tale da coinvolgere la gente alle lacrime. E l'esortazione che dalla parola nasceva a fare festa invece, a sciogliere il proprio cuore in un canto di gioia che muovesse anche la solidarietà, avete sentito? Nessuno deve rimanere senza cibo in questo giorno. L'attenzione straordinaria a Gesù nella sinagoga di Nazareth, mentre il sabato, come solito, si scioglie il volume e c'è Isaia che viene raccontato, rinarrato di nuovo, con la forza e il coraggio di fare attuale una parola: «Oggi lo Spirito del Signore su di me mi ha mandato a portare una bella notizia». Perché la parola è così importante per il popolo dell'antica alleanza e per noi? Perché il libro, perché la Sacra Scrittura, che è capace di dare gioia al nostro cuore, è così decisivo? Perché la parola è vita, ma in senso totale, indipendentemente dall'essere parola sacra. La differenza che c'è tra un qualsiasi essere vivente e un uomo è la capacità di scambiarsi la vita. E la vita la si scambia nella propria totalità quando la parola mia arriva ad un altro e quando ad un altro, arrivata la parola mia, c'è la sua che arriva a me. Un uomo cresce per il passaggio di parole, per la consegna di parole. Noi siamo fatti ognuno di parole consegnate e ognuno di noi genera alla vita un altro con un passaggio di parole. Siamo consegna e lancio di parole. In fondo la differenza tra gli animali e noi è la parola. Quando vogliamo bene un animale, un cane, un gatto, gli diciamo che manca la parola, gli manca la parola. E un uomo è tale se è capace di gestire, di controllare, di vivere, di emozionarsi, di leggere, di scambiarsi le parole. Se siamo venuti al mondo per una copula, per cui i nostri genitori hanno fatto insieme vita e si sono scambiati vita attraverso un seme che dall'uno all'altro ha generato una nuova creatura, così avviene che la copula che può avvenire tra me ed un altro, un ponte che genera qualcosa di nuovo, è la parola. E nel momento in cui io sto parlando a voi e voi state ricevendo me, e attraverso la parola state ricevendo quello che io penso, quello che io sono, io non sono più proprietario completamente di me stesso. E voi avete una parte di me dentro di voi. E nel momento in cui voi avete ricevuto questa parola, voi vi siete arricchiti di me. E grazie a quello che io vi ho detto, a vostra volta arriccherete un altro della vostra esperienza compiuta. Ora, se la mia parola, che è parola umana, vi consegna umanità, e nella misura in cui io come uomo scambio con voi la mia umanità attraverso le parole, bene, se Dio è Dio e sceglie di creare ponti con noi attraverso la parola, vuol dire che se parola umana mette dentro di me i presupposti di una crescita umana, una parola divina mette in me i presupposti per crescere da Dio, per diventare Dio, per imparare da Dio il mestiere di Dio. Io non ascolto la parola di Dio come una consolante meditazione, non lo ascolto perché voglio apprendere una storia, non la apprendo soltanto, non ricevo quella soltanto come una esaltante narrazione, certo tutto questo, ma io la ricevo perché da quella parola che io ascolto mi divinizzo, cioè trovo gli elementi per uscire dalla mia storia ed entrare in un contesto in cui creo le condizioni per essere forti di Dio, per vivere della sua vita. E come eucaristicamente, quando mi faccio la comunione, io mangio la sua carne e non sono più io che vivo, ma è lui che vive dentro di me. Quando io ascolto la sua parola, quella carne generata nella parola stessa diventa la mia, la sua vita diventa la mia vita. Ecco perché i due momenti di una celebrazione forti e decisivi sono quando c'è l'altare della parola e l'altare dell'Eucaristia. Ecco perché due candele, perché l'incenso, perché si alza al cielo la parola e si alza al cielo l'Eucaristia. Perché è il momento in cui io ricevo Lui, diversamente ma compiutamente. E ogni volta che io ricevo la parola la bacio, me la metto sulla testa, ve la offro, perché questa parola sia la forza dei vostri pensieri. E non solo, mi segno con la parola, mi segno tre volte, perché voglio che quello che sarà annunciato diventi i pensieri dei miei pensieri, le parole delle mie parole e le emozioni del mio cuore. Voglio cioè che la parola di Dio diventi il fondamento delle mie scelte, diventi il coraggio del mio annuncio e diventi la propulsione dei miei sentimenti. È una qualità. Io come credente leggo la mia vita credente attraverso la parola, la filtro. Faccio in modo che questa parola generi dentro di me il coraggio delle mie scelte, che determini di volta in volta la mia consuetudine storica, che faccia di me un messaggero, un coraggioso interprete, un apostolo, cioè uno che rende visibile attraverso la propria carne la carne di Dio che attraverso la parola è arrivata dentro di te. Non è una complicazione, figli miei, è l'autenticità che deriva da quel Vangelo. Invece molto spesso la divisione, l'interruzione, la frattura tra la parola che è annunciata da Gesù e la nostra vita ci fa diventare semplici burocrati del sacro, no? Coloro che usufruiscono di un bene senza metterlo in azione, Noi in fondo diciamo di credere, ma non sappiamo che cosa significhi nella nostra vita il passaggio tra quello che ascoltiamo e quello che dobbiamo operare. Per questo si può dire che la maggioranza dei cristiani siano cristiani senza Gesù Cristo. La maggioranza delle chiese siano chiese ma assenti della parola vivificante. Per cui le nostre scelte sono scelte dettate da pietà, sicuro, da un senso e da un bisogno di sacro, ma che ci sia, non nessuno lo mette in dubbio, ma noi siamo disarticolati, siamo confusi, siamo persi come un bambino senza parola, come un bambino che non ha avuto il coraggio dell'ascolto della parola. Chi lavora con quelli che hanno menomazioni gravi dal punto di vista dell'udito e della parola, sanno quanto è difficile riuscire a comunicare senza la forza del suono, senza il coraggio della comprensione del segno. È come pensare senza pensieri, è come suonare senza musica, è come disegnare senza colori. E capite bene che una fede che sia una fede uguale ad un mutismo spirituale, una parola che non alimenta, è una fede certo comprensibile, accettabile dal punto di vista dell'esigenza del mio bisogno di Dio, ma che non crea, non genera, non muove, come non mosse quel giorno in cui Gesù entrò nella sinagoga di Nazaret, casa sua. Quanto è dolorosa quella pagina, eppure è una pagina importante, figli miei, quanto è dolorosa. Gli occhi puntati su di lui, quanto è dolorosa quella pagina. È una pagina straordinaria perché è il momento in cui Gesù inizia la sua vita pubblica. Beh, l'ha voluto iniziare proprio a casa sua, tra la sua gente, a Nazaret. Là è vissuto per 30 anni insieme al padre, alla madre, l'hanno conosciuto tutti. Va lì, la solennità del gesto è raccontata dal libro, prende il rotolo, c'è perfino l'attenzione a ricordare dei fatti marginali, se volete, poco necessari alla dinamica e alla politica del testo. C'è il tempo di vedere Gesù che consegna il rotolo all'inserviente, la gente che guarda il passaggio come se fosse una telecamera che si attarda su elementi aggiuntivi. Avevano ascoltato con attenzione la parola. Lo Spirito del Signore è su di me, era Isaia. Quel giorno, vedi che coincidenza, ma le coincidenze sono nel disegno di Dio? Eh beh sì, sono nel disegno di Dio. Quante coincidenze ci sono date per ascoltare, e tu entri, pure a te si apre il rotolo, si sta aprendo il rotolo ogni domenica, ogni volta, e qualcuno dice, ma quello sta parlando proprio per me. Ma io stamattina, ma lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare il lieto annunzio. Per la prima volta mi ha portato il Vangelo, la bella notizia. Quanto si dovrebbe dire su questo, ma poi avremo modo. Che visto che gli uomini vivono di brutte notizie, la fede dovrebbe essere una bella notizia, no? Che visto che già uno tiene un sacco di guai dalla parte della testa, la fede, la religione, la vita consacrata, la parola dovrebbe essere una parola ottimistica. Forse, non so, ci dovremmo un po' riflettere noi chiese che invece abbiamo messo pesi sulle spalle della gente per cui le parole sacre sono diventate parole inopportune, che diventano schiaccianti in qualche modo, per cui uno le fugge. Non belle notizie, ma notizie complicate quando si capisce, quando si riescono a capire. Perché il sacro deve essere incomprensibile secondo qualcuno. Beh, ci vuole una fatica di comprensione, ma comunque, lo Spirito del Signore è su di me. Com'è drammatica questa pagina, mi commuove. Perché quello era andato con tutte le buone intenzioni nella sinagoga di Nazaret, a casa sua. Era andato tra la sua gente. E la sua gente era emozionata nel vedere questo bell'uomo pio, educato, di una buona famiglia, modesta, ma tranquilla. Il padre faceva, quando era in vita, il falegname, di questi giorni già doveva essere morto. E la madre, che bella persona la madre, una di noi, ma sì, uno di noi, a Nazareth è cresciuto qua, è cosa nostra, l'abbiamo cresciuto noi. E lui entra, come tutti i sabato, prende il rotolo della legge e incomincia a leggere. Lo Spirito del Signore, come legge bene. Ma che bella voce. Quando prega lui è una cosa, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri. Il Vangelo, la liberazione. È Isaia che parla, la liberazione, la parola, vedete, sta incominciando a muovere, emozione, si emozionano, tutti hanno gli occhi puntati su di lui, la vista ai ciechi, la libertà ai prigionieri, e tutti quanti dicono, ma Isaia come parlava bene? Ma poi Gesù fissa quella sua comunità, la sua gente che lui conosceva da quando era ragazzo, a casa sua, la parola fa il suo percorso. Oggi si è adempiuta questa parola, si è adempiuta, io sto qua. Quando avrà dovuto soffrire quel giorno? Nel dover dire quello che ha detto, perché era il luogo meno adatto dove lo avrebbe dovuto dire. Eppure da lì bisognava dire la verità, da casa propria, perché è facile annunciare parole che non passino attraverso il vissuto, quando sono anemiche di esperienza. Beh, là è facile fare i maestri dove non ti conoscono. E ma quindi la gente ha incominciato a dire, ma che sta a dire? Era una brava persona, per l'amor di Dio, chi lo mette in dubbio? È un uomo, cioè, è un bel carisma, ma avrà perso qualche rotella, viene a casa nostra, vuoi vedere che mo non sappiamo che padre fu falegname, non sappiamo che, come facciamo? Lui si vuole arrogare il ministero di profeta. Facciano altri. Domenica prossima sentiremo lo scandalo del suo gruppo, di casa sua, ma vai a predicare altrove. E il suo rammarico, Nemo profeta in patria. Nessuno è capace di dire la verità in casa propria. Guardate, figliolini miei, che l'unico posto dove Gesù non opererà mai un miracolo, questo è da considerare, cioè non ci sarà un sol miracolo di tutti quelli che ha fatto, sarà a Nazareth, proprio qua, a casa sua. Ma mi direte perché quello si vuole togliere lo sfizio, mi direte perché quello si toglie così i sassolini dalle scarpe, visto che voi non mi considerate, io ve la faccio pagare. Vi pensate che questo potrebbe essere il ragionamento suo? O forse il miracolo può avvenire solo là dove la parola fa il proprio corso e scava in profondità? O forse il vero miracolo non è una fede passiva di fronte all'intervento, ma di chi, facendosi muovere, scuotere, agitare, provocare, scandalizzare dalla parola, fa poi i suoi passi necessari per la trasformazione della propria vita. Vuoi vedere che noi chiediamo miracoli, ma non li otteniamo, perché la nostra vita non è aperta al confronto con una parola che vuole operare il miracolo più forte. Vuoi vedere che noi cerchiamo il pane che appassisce e non invece quello che dura per la vita eterna? Oggi il Signore ci sta indicando una strada, ci dice che c'è una buona notizia, pure per te, che c'è una buona notizia pronta per te, che c'è un miracolo che si può compiere sulla tua vita, c'è, a condizione che tu non perderai niente di quello che Lui ti sta raccontando, ti sta annunciando, di aprire il tuo cuore alla novità della sua vita. Da un lato io vedo una schizofrenia enorme rispetto alla parola. Tutto ciò che vi si propone da leggere e da studiare, che inerisce il sacro, come scandalo del sacro scritto davvero, voi l'andate a leggere, e voi il codice da Vinci, e voi il nome della rosa, e voi tutto ciò che riguarda collateralmente il libro, voi l'andate a leggere perché andate a cercare lo scandalo del libro, e quello invece che riguarda il libro non lo leggete. È drammatico. Tutto ciò che riguarda la verità che in questo libro c'è, non lo leggete. Tutto ciò invece che può mettere a disagio questa verità, tutte le inchieste intorno al sacro voi le andate a leggere, c'è una schizofrenia. Lasciatevi criticare prima andando a vedere le fonti, perché altrimenti avrete dall'altro il bisogno di Dio, ma suffragato da chi Dio ve lo vuole distruggere. Andate a cercare l'orientamento principale, la fonte da cui partire per tutto il resto, anche per criticare la Chiesa. Andate a leggere il fondamento e ne avrete diritto, ma non lasciate perdere una sola delle parole che lui vi dirà. Siamo curiosi di sacro, ma non siamo cercatori di Dio. E per cercare Dio, noi dobbiamo sentire lui che ci dice: lo Spirito del Signore è su di me, è io che sono stato investito di un'autorità, quella di portarvi il Vangelo. Cercatemi e mi troverete, bussate al mio cuore e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Io sono pronto a dirvi la parola decisiva che farà il miracolo sulla vostra vita. Trasformerò la vostra acqua in vino.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.